A volte il Vangelo viene presentato alle persone come se Cristo, come con Cristo, scusate, la vita fosse senza problemi. E se hai problemi con Cristo, spariranno. Anche se stavate abbastanza bene senza Cristo, con Lui starete ancora meglio. Egli vi offre salute, prosperità e una lunga vita. In questa maniera a volte il Vangelo viene presentato alle persone. Far credere alle persone che con Cristo c'è una vita senza problemi, la Bibbia questo tipo di insegnamento non lo conosce. Anzi, considerando l'ultima beatitudine che oggi vogliamo insieme trattare, il credente deve aspettarsi ingiurie, calunnie, odio e persino persecuzione. E leggendo l'ultima delle beatitudini, che devo dire che per me questa serie di beatitudini sono state di grande benedizione, certo l'ultima non è che mi piace tanto, devo ammetterlo, la persecuzione non piace a nessuno, eppure è permessa da Dio. Considerando questa ultima benedizione, leggiamo in Atti 14, versetto 22, fortificando gli animi dei discepoli, grazie Mario, fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, e con tribolazioni si intende persecuzioni. E leggendo l'ultima beatitudine da Matteo capitolo 5, dal versetto 10, leggiamo: Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Vorrei adesso mostrarvi, visto che l'ultima beatitudine ha a che vedere con la persecuzione, magari se possiamo spegnere la luce di mezzo, questa è naturalmente l'ultima attuale, diciamo, statistica dei cristiani perseguitati riguardo una missione che fa queste ricerche del 23, oltre 360 milioni di cristiani nel mondo sperimentano alti livelli di persecuzione e discriminazione a motivo della loro fede. E certamente questa lista è già da un bel po' che vediamo nel numero uno la Corea del Nord e poi Somalia, Yemen, Eritrea e così via. E quei punti rossi naturalmente sono quei punti dove la persecuzione è più alta. E questo ci dà veramente un'idea, e se leggiamo poi cristiani uccisi per ragione della loro fede risulta a 5.600 e poi cristiani rapiti altrettanto 5.000 e cristiani arrestati quasi 5.000 e così via. Bene, grazie Marco. Certamente questa lista la possiamo trovare nell'internet senza nessun problema. Allora, vediamo il primo punto. La persecuzione è normale per i cristiani. L'avete mai pensato? La persecuzione per i cristiani è normale. E la parola perseguitato ha il senso di inseguire un nemico, come si insegue uno che va a caccia, e di accusarlo e di presentarlo anche davanti a un tribunale per essere condannato. Cioè, l'idea della parola greca perseguitato ha questo senso. La persecuzione era un contrassegno del discepolo di Cristo. È come se il discepolo di Cristo avesse il marchio di Cristo perseguitato. E con questo si riconosce, normalmente è il pesce che dà come segno di riconoscenza, ma come segno, diciamo, nella pratica era veramente la persecuzione, che era un contrassegno di riconoscere Cristo. Perciò non dobbiamo pensare che la persecuzione sia un segno di disapprovazione di Dio, come se Dio ci avesse dimenticati. Al contrario, è un'ulteriore dimostrazione che si è veri discepoli e che lo Spirito di Dio riposa veramente su di noi. Leggiamo in Prima di Pietro, capitolo 4, dai versetti 12 a 14. Carissimi, guardate un po', per cui all'epoca la persecuzione era del tutto normale. Dice: non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Cioè, la persecuzione per il cristiano non è una cosa strana, dice qui l'apostolo Paolo. Anzi, rallegratevi. Gesù dice: beati voi. Pietro dice: rallegratevi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Cioè, qui l'apostolo Pietro sta esattamente dicendo le stesse parole che ha detto prima Cristo. Versetto 14: se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. E ora, miei cari, dobbiamo essere sinceri. Possiamo noi accettare questa beatitudine quando magari qualcuno per via di Cristo ci sta insultando, ci sta prendendo in giro? Siamo sinceri. E un vero cristiano è chiamato, quando questo succede, da Cristo stesso: considerati un beato. E beato è qualcosa che magari vediamo qualcosa di positivo nell'altro, e quasi quasi nel senso positivo sono invidioso. La persecuzione per un cristiano non è una prova che Dio dimentica o ha dimenticato i suoi, o perché li sta punendo. Piuttosto è il segno che Dio è all'opera nel credente. La persecuzione è una grazia di Dio. E noi vedremo adesso perché Gesù ci chiama beati quando magari ci stanno insultando, ci stanno cannugliando e ci stanno perseguitando. In Filippesi capitolo 1, versetto 29, leggiamo: perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere a Lui, perché è quello che noi volentieri accettiamo. Perché accettiamo di credere in Cristo? Perché vogliamo essere salvi, perché non vogliamo andare a finire all'inferno, siamo sinceri, ma anche a soffrire per Lui. E qui Gesù, andiamo piano, non basta che hai sofferto tu, devo anch'io soffrire. Il Signore dice: se tu soffri per il mio nome, beato te. Uno dei motivi, per esempio, del perché Dio permette la persecuzione è la purificazione dei credenti e la loro crescita spirituale. Per cui il Signore segue un proposito nella nostra vita quando veniamo perseguitati, insultati, cannugliati, perché ricerca la purificazione e la crescita spirituale. E io aggiungo un altro particolare. In Atti capitolo 8, che adesso non ho dato a Marco questo versetto, però dice, ve lo leggo subito, Atti 8, che dice: allora quelli che erano dispersi, capitolo 8, e Saulo approvava la sua uccisione, quello di Stefano. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio per lui. Saulo intanto devastava la Chiesa, entrando di casa in casa e trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione. Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo, uscirono fuori di Gerusalemme, fuori della Giudea, in Samaria, e cosa facevano? Portando il lieto messaggio della parola. E questo viene ripetuto diverse volte. Per cui Gesù permette la persecuzione perché? Affinché l'Evangelo si diffonda. In 1 Pietro capitolo 1, versetto 6 e 7, perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro, che perisce, tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Cristo Gesù. Allora qui vediamo che il Signore permette un tempo, però dice un breve tempo, dice che è necessario di essere afflitti. E essere afflitti innanzitutto è una forma di persecuzione, a quell'epoca addirittura fisica. Nessun caso nella vita del credente è accidentale o incidentale, ma siamo ordinati da Dio a servire i suoi scopi eterni. Dio è troppo grande per essere portato fuori strada dalla malvagità degli uomini. A volte pensiamo, ma dov'è Dio? Dov'è Dio che permette questo? Dio ha il controllo totale. Allo studio biblico abbiamo letto in Giovanni che quando il Signore stava provando Filippo, quando dice date voi da mangiare, dice che sapeva benissimo quello che stava facendo. E il Signore non ha smesso di essere il Signore, ha il controllo totale, completamente, di tutto questo mondo. Le guerre è perché il Signore le permette, hanno il loro scopo. E ripeto, dove succedono delle guerre c'è tanta di quella gente che tutto un tratto è così scossa che apre il loro cuore a Cristo. Le chiese sono piene quando prima erano vuote. Dio è troppo grande per essere portato fuori strada dalla malvagità degli uomini. Non è la malvagità degli uomini che ha il controllo del mondo, ce l'ha il Signore. Dio guida la storia per realizzare niente altro che la sua storia. Dio ha la sua storia e la mette in atto. Niente è a caso, nemmeno la persecuzione. Ora, miei cari, la normalità della persecuzione dei credenti è dimostrata dal fatto che nell'Antico Testamento i giusti erano perseguitati da chi? Dagli ingiusti, dagli empi. È stato già nel passato così. Noi vediamo l'esempio, il primo esempio dei primi uomini. Caino perseguita ad Abele e lo uccide, ed era suo fratello, immagina. Nei Salmi vediamo una vera e propria persecuzione sistematica anche nella vita di Davide. Un'altra prova è che Gesù stesso fu perseguitato. Gesù ricevette una persecuzione sistematica da parte dei capi dei giudei e dei farisei, in un modo che in verità era già calcolato, era già pianificato che Cristo doveva essere perseguitato, e lo hanno fatto fino alla morte. Però in questo il Signore è stato da qualche parte che ha chiuso un occhio e non ha visto quello che stava succedendo di suo figlio? Era nel piano di Dio. Cioè la persecuzione di Cristo fino alla morte era nel piano di Dio. Addirittura nel momento in cui Gesù nacque ci fu una persecuzione. Sappiamo dal re, no? Che volle sapere dove era nato. E poi ancora la persecuzione nel Nuovo Testamento è vista come una cosa normale per i credenti. Per noi oggi non la vediamo normale. Sapete perché? Perché viviamo in un paese libero. Ognuno può credere quello che vuole. E non voglio aggiungere quello che vuole credere, che si aggiungono tante di quelle cose che a volte possiamo solamente scuotere la testa e dire: com'è possibile che qui in Germania possa essere permesso di credere? E non voglio aggiungere altro. Che noi non veniamo qui perseguitati fisicamente, intendo, non è normale. Non è normale. Perché viviamo in un paese libero di credere quello che vogliamo. Il fatto è per quanto tempo. Gesù avvertì i discepoli che sarebbero stati perseguitati. Paolo fortificava i discepoli e li esortava a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. È annunciato attraverso molte tribolazioni. E tribolazioni si riferisce in prima linea a persecuzioni. In Seconda di Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 4, leggiamo: in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Io vorrei che ci mettessimo alla prova. Cerca di essere conseguente, ma conseguente verso la parola di Dio, sul posto di lavoro, ovunque tu vivi, nella famiglia, ma sii conseguente, un vero cristiano, e vedi cosa succede. Prova e vedi cosa succede. Magari non sarai perseguitato fisicamente, ma verbalmente verrai sistematicamente messo a tappeto. E arrivi a tal punto che preferisci magari non dire di essere un vero cristiano affinché veniamo lasciati in pace. E molti prendono questa scelta di non dire niente sul posto di lavoro, dico ora un esempio, di non dire niente perché così vieni lasciato tranquillo. E di esempi ne ho abbastanza. Ricordiamo anche la prima persecuzione a opera degli imperatori romani. Nerone nel 64 sistematicamente accusò i cristiani di aver incendiato Roma. Furono perseguitati. Poi abbiamo Domiziano negli anni 90. Ora in questo ci entra anche Giovanni l'Apostolo. Quindi con altri imperatori fino al 300 e qualche anno in più, con Diocleziano, cioè questo è tutto da vedere nella storia della Chiesa, come gli imperatori hanno sistematicamente perseguitato i cristiani, fin quando poi, diciamo, si ebbe quella libertà cristiana con un altro imperatore che dette la libertà ai cristiani. Sebbene sarebbe da citare tanti altri esempi di persecuzione nella storia. E vediamo che questa persecuzione continua fino a oggi. E aggiungo un altro particolare. I cristiani che vengono oggi perseguitati non arriva per niente al numero che sono stati perseguitati nel passato. Oggi i cristiani sono molto di più perseguitati come lo era nel passato. La persecuzione ha varie forme. Gesù dice: quando vi insulteranno, quando dice quando, indica qualcosa che avverrà sicuramente. E, miei cari, ripeto, se ancora qui in Germania o in Europa non è ancora arrivata, è un'eccezione, è veramente un'eccezione. E poi dice insulteranno. E ingiurare, oltraggiare, offendere. E in prima di Pietro 4, versetto 14 dice: se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. E questa è un'altra conferma che lo Spirito del Signore vive in noi. Gesù dice che se hanno chiamato Belzebù a lui, lo faranno anche con noi. C'è la persecuzione a forma fisica. Gesù fu perseguitato e massacrato. Stefano lo fu altrettanto. L'apostolo Paolo e poi tanti altri, tutti gli apostoli, furono veramente fisicamente perseguitati e massacrati. I romani non furono da meno. Per esempio, quando scoppiò, ripeto l'esempio, un incendio che durò diversi giorni, l'imperatore Nerone accusò i cristiani e cosa fece? Li avvolse, in pece, la pece, tutti dipinti di pece, li appese a una forca e li incendiò per fare luce nella città. Potete voi immaginare? E loro, a questi cristiani, bastava solamente dire io non conosco Cristo e sarebbero stati liberati. Poi c'è, dice Gesù, c'è quella forma fisica di persecuzione, ma c'è anche la forma della calunnia. Dice, e mettendo diranno contro di voi ogni sorta di male. Calunniare e accusare i credenti di cose non vere, diffamandoli di qualcosa che non è vera. I romani perseguitarono i cristiani accusandoli di cannibalismo. L'avevate mai voi sentito? E sapete dove i romani si basano di questa calunnia? Della Santa Cena, giusto? Primo, della Santa Cena e della parola quando Gesù disse se non mangiate della mia carne non potete far parte di me. E il Signore l'ha detto a livello spirituale, che addirittura cristiani stessi, discepoli che lo stavano seguendo, si sono scandalizzati e andarono via. Furono anche accusati per pratiche immorali perché si salutavano con il santo bacio. Quando, scusate l'espressione, quando i romani praticavano le orge, e che tipo? Però ai cristiani venivano accusati che si baciavano con un santo bacio. Furono accusati falsamente di aver, come ho già detto, di aver incendiato Roma, visto che i cristiani predicavano la fine del mondo in fiamme. Lo leggiamo nella seconda lettera di Pietro, che il mondo non cadrà più sotto il diluvio, ma sotto le fiamme. E furono accusati. Un'altra calunnia. Nel mondo occidentale non abbiamo problemi di persecuzione fisica, in quanto viviamo in un'epoca dove si accetta tutto e tutti, ma forse gli insulti, il sarcasmo, la derisione, le calunnie e l'emarginazione di questa forma le sperimentiamo. Basta solamente essere dei veri fedeli di Cristo e vedrai cosa succede. Forse ti è capitato o ti succederà di questo tipo di persecuzione morale, non lo so. Se non succede, forse dovremmo chiederci se veramente stiamo vivendo Cristo e stiamo dando una testimonianza di Cristo, perché a questo siamo chiamati, a essere luce di questo mondo. Abbiamo un secondo punto, i motivi della persecuzione. Gesù dice, beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno. Per la giustizia e per causa di Gesù è la stessa cosa. Il cristiano non è perseguitato per i peccati o per qualche sciocchezza. Se noi pecchiamo, il mondo accetta ciò che è suo, capite? Cioè non viene puntato il dito viene puntato quando tu ti dichiari di essere un vero figlio di Dio. La persecuzione è per coloro che hanno una relazione di fedeltà e ubbidienza verso Gesù. sono coloro che non fanno compromessi con la giustizia, perché vogliono piacere a Cristo, vogliono vivere giustamente. Per esempio, quante volte capita che sul posto di lavoro ti viene chiesto di non dire la verità, ma di mentire, perché è più comodo. E poi ti dicono, tanto nessuno lo verrà a sapere e non ti costa niente non dire la verità. Quando però ci ribelliamo a non scendere ai loro compromessi, sarà perciò un comportamento visibile di luce in mezzo alle tenebre, e quindi attirerà cosa? La persecuzione. E la persecuzione poi può prendere tante forme, parlando ora l'esempio sul posto di lavoro. Magari invece se prima qualche collega si sedeva a fianco a te, ora non si siede più, oppure non ti saluta più, oppure avrai problemi con lo chef. Il vero discepolo di Cristo, benché vive nel mondo, non è di questo mondo. E Cristo l'ha detto. Perciò sarà visto male da quelli di questo mondo. In Giovanni 15, versetto 18 al 20, dice: se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Gesù dice: se hanno odiato me, non vi aspettate un comportamento diverso, perché il mondo ama ciò che è suo. Se tu sei nel mondo, allora ti ameranno per quello che fai nel mondo. Che idea abbiamo su chi è un cristiano? Domanda. Forse pensiamo che il cristiano debba essere accettato, debba essere piacevole, popolare. Questo è quello che magari molti cristiani credono. Ma invece è tutto il contrario. In Luca capitolo 6, versetto 26, trovo forte questa parola, dice: guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Guai a voi se parlano bene di voi. Ma è quello che in verità vogliamo. Però se il mondo parla bene di voi, dice Gesù, dice perché i padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti. Il falso profeta cosa faceva? Non diceva la verità, diceva quello che piaceva al popolo, ed erano ben visti. Guardate un po' nel momento in cui Gesù ha incominciato a parlare la verità, come è stato attaccato dai capi dei giudei e dai farisei. Volevano eliminarlo e lo hanno eliminato, secondo loro, perché c'era sempre il piano di Dio dietro, però lo volevano togliere di mezzo. Se questa beatitudine che Gesù ci dice è vera, il vero cristiano non viene apprezzato da tutti. Non apprezzarono il Signore a quel tempo e non apprezzeranno mai chi gli assomiglia adesso. Tu più vuoi assomigliare a Cristo e più sarai perseguitato. Più assomigli a Cristo e più sarai disprezzato. Gesù disse: attenzione a voi, quando tutti parleranno bene di voi. Allora, miei cari, se non parlano bene di noi, dobbiamo farci due domande. O perché mi sto comportando male, o perché sto facendo la volontà di Dio. E ciò che fecero con i falsi profeti, ma ciò non lo fecero però con Gesù. I falsi profeti furono accettati, Gesù non fu accettato. Se diranno bene di noi per la gloria di Dio, perché facciamo la volontà di Dio senza compromessi, è una cosa. Ma se dicono bene di noi perché abbiamo una fede che si adatta alle abitudini di questo mondo, che si allontana dalla verità compromettendola, allora dobbiamo preoccuparci. quando parliamo con franchezza del peccato, o che non dobbiamo amare il mondo, o che dobbiamo osservare i comandamenti, oppure parliamo come giudizio di Dio che esiste l'inferno, o che Gesù è l'unica via per la salvezza e per arrivare a Dio, aspettiamoci, dico qui in Germania, aspettiamoci almeno l'antipatia di chi non conosce Cristo. Se dicono bene di noi, dobbiamo preoccuparci. Lo facevano gli israeliti con i falsi profeti. Quindi la persecuzione non è per tutti i cristiani, o almeno per quelli che si dichiarano cristiani. Il cristiano nominale, capite bene cosa voglio intendere con il cristiano nominale, quello che si dichiara con la bocca cristiano, ma con i fatti non lo è, il cristiano nominale non è perseguitato, ma lo è quello che assomiglia a Cristo. Nel momento in cui tu inizi seriamente a voler assomigliare a Cristo, stai tranquillo che Cristo ha detto: come hanno perseguitato me, perseguiteranno anche te. Coloro che sono consacrati a Gesù saranno perseguitati. In seconda di Timoteo, questo è anche un passo molto forte, e la parola di Dio non si può sbagliare, capitolo 3, versetto 12, dice: del resto, tutti quelli, perché non tutti sono così, ma tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ripeto, la persecuzione ha tante forme. Piamente, cosa indica? Quando dice Paolo piamente, indica il modo di vivere la vita in una giusta attitudine verso Dio, verso i pensieri divini e a fare la sua volontà in Cristo. Questo è un pio, una persona pia che vuole vivere in modo giusto, con un'attitudine giusta verso Dio, è chiamato pio. Il punto non è solo quando testimoniamo di Gesù, ma anche quando ci comportiamo come vuole Gesù nella vita di tutti i giorni. E ripeto, sul lavoro, in famiglia, con gli amici, a scuola e così via. Quando per esempio loro fanno una cosa e ti dicono di farla anche tu, e questo capita spesso, però tu per motivo di coscienza, per amore di Gesù, non lo fai, in questi casi si rischia una qualche forma di persecuzione. Cioè tutto un tratto tu non sei più di loro. Io potrei raccontarvi esempi gioco a pallone, il gruppo, loro si riuniscono e mi invitano a partecipare, a fare delle gite insieme. Però io vedo sul gruppo cosa fanno, miei cari, cosa fanno, cosa dicono, come vivono. Non posso partecipare. Però vedo anche che in verità loro non mi vedono come uno di loro. Me lo fanno capire, miei cari, e lo sento. Magari Giuseppe ne può anche testimoniare. Lo sento che sono una persona a parte, che non faccio parte di loro. E sul posto di lavoro, miei cari, perché il posto di lavoro è un luogo dove andiamo ogni giorno, è la stessa cosa, miei cari. Quando prendiamo posizione per Gesù e facciamo ciò che Lui ci dice di fare, aspettiamoci una qualche forma di persecuzione, perché i valori di questo mondo si contrastano con quelli di Cristo. La persecuzione è semplicemente uno scontro tra due sistemi. Possiamo chiamarli luce contro tenebre. L'unico modo per un cristiano sfuggire alle persecuzioni di qualsiasi forma è quando noi scendiamo a compromessi con il mondo, per esempio, di non sollevare obiezioni quando si bestemmia il nome di Dio. Vi è capitato che noi sentiamo bestemmiare il nome di Dio? Come ci sentiamo? Abbiamo preso mai posizione di dire, ma perché? Perché? Che cosa ti ha fatto Dio di bestemmiarlo? Quando c'è da prendere posizione davanti a qualsiasi cosa che va contro i principi biblici, come per esempio il sesso libero, di convivere, quando due persone convivono, cosa diciamo noi? Ci stiamo zitti? Oppure con saggezza possiamo dire, ma ci hai pensato che Dio non è a favore? Oppure magari quello che il mondo sta accettando, yeah? Che ora una famiglia può essere composta da due donne e può avere ora anche dei bambini. Cosa facciamo? Stiamo zitti, non diciamo niente. Se manifestiamo la nostra fede con le parole e con i fatti, aspettiamoci almeno una persecuzione morale o verbale. È normale. Gesù dice è normale che ora ricevete controvento. È del tutto normale. Anzi dice beati voi chi professa un cristianesimo vero e genuino, dico genuino perché è basato sulla parola di Dio, si attira prima o poi una qualche forma di persecuzione. Dunque possiamo dire che la persecuzione è la prova che il credente è unito a Gesù e possiamo essere certi che lo Spirito Santo è all'opera nel cuore di quel credente che lo sta trasformando in che cosa? All'immagine di Cristo. Quando affronteremo una persecuzione, come dovremmo affrontarla? E questo è l'ultimo punto. Come dobbiamo affrontare? Gesù dice nel versetto 12, rallegratevi e giubilate. Cioè, rallegrarsi quando veniamo perseguitati e giubilate. Perché il vostro premio, dice, è grande nei cieli. Rallegratevi e giubilate. Rallegratevi indica gioia, essere lieto, sentire piacere. Ma essere lieto e sentire piacere quando uno sta cercando sistematicamente di distruggermi? Com'è possibile? Com'è possibile questo? È solo possibile, miei cari, se noi abbiamo una relazione profonda, intima, e veramente lo Spirito di Dio riposa su di noi. Solo in questo modo è possibile. Quando noi sappiamo chi siamo e cosa abbiamo in Cristo Gesù. Quando non guardiamo il presente ma guardiamo le cose future. In un'occasione gli apostoli, in Atti degli Apostoli, furono messi in prigione perché predicavano Cristo e prima di essere liberati furono malmenati e minacciati a non parlare più nel nome di Gesù. E leggiamo invece che si rallegrarono perché furono ritenuti degni di essere stati oltraggiati, maltrattati per il nome di Gesù. Guardate un po' cosa dice Atti 5, versetto 41. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. Allora, miei cari, umanamente parlando, non facciamoci illusioni, non è possibile. Umanamente parlando, non è possibile. A meno che non siamo veramente ripieni di Cristo, ripieni dello Spirito Santo e abbiamo afferrato cosa significa appartenere veramente a Cristo. Perché io mi chiedo come potevano i veri cristiani nell'arena essere lì buttati al riso di tanta gente che si stava divertendo. La gente si stava divertendo. L'arena era un circo di divertimento. E il divertimento per il mondo era quello, in quel momento, vedere come i cristiani venivano massacrati. Noi vediamo questi film in televisione e non ci toccano tanto. Ma nel mondo, miei cari, i veri cristiani percepiscono queste cose e noi siamo così lontani da queste cose. Poi Paolo e Gesù dice giubilate e letteralmente è saltare di gioia. Come si può saltare di gioia? Nell'Antico Testamento questa parola traduce la gioia nel celebrare e lodare Dio per le sue opere e per il suo aiuto. Quindi una gioia piena di gratitudine davanti a Dio deve esprimere il credente quando viene perseguitato. Ma com'è possibile? Miei cari, se oggi dovrebbe in questo paese arrivare una persecuzione, noi non siamo preparati. Dico, noi non siamo preparati. E lì si vedrà veramente il vero credente, il fedele. Perché ci dobbiamo rallegrare? Perché Gesù dice, di loro è il regno dei cieli. Di quelli perseguitati è il regno dei cieli. E poi aggiunge un altro particolare e dice, il premio è grande nel cielo. Wow. Versetto 12 dice, perché il vostro premio è grande. Il premio è in cielo e non sulla terra. Noi non sappiamo di quale genere di premio qui il Signore sta dicendo. Forse sta parlando delle corone che riceveremo. Non lo so. Ma non importa. Perché dice grande è il premio. Ed è nei cieli. In quanto seguaci di Cristo, la nostra sofferenza deriva dagli uomini, mentre la nostra gloria viene da Dio. La nostra sofferenza è breve, dice Gesù, la gloria è per sempre. La nostra sofferenza è di poca importanza, la gloria è illimitata. La nostra sofferenza è nei nostri corpi mortali e corruttibili, mentre la gloria sarà nei nostri corpi perfetti e incorruttibili. La nostra vita sulla terra è un vapore, in cielo è l'eternità con Dio. Sulla terra c'è la ruggine, in cielo c'è l'oro per i credenti. Qui c'è la morte, in cielo c'è la vita eterna. Per i veri cristiani, pensando che andremo in cielo, pensando che saremo con il Signore, allora è un motivo di rallegrarsi. E questa era l'unica cosa che quei cristiani che venivano perseguitati e che sono perseguitati a cui afferrarsi. A che cosa si devono afferrare se non a queste verità, a queste promesse che sono vere? E al più tardi, quando le sperimento che sono vere? Nel momento della persecuzione. Ci rendiamo conto, caspita, e come reggono queste promesse? E come sono vere? Il Signore le rende in quel momento vere. Voglio concludere. Anni fa, in piena guerra fredda e di mancanza di libertà per il regime comunista nell'Unione Sovietica, all'epoca, i cristiani erano perseguitati ed era vietato i culti all'aperto, incontrarsi insieme per adorare il Signore. Era vietato. C'erano cristiani coraggiosi che lo facevano nelle case di nascosto, privatamente, con le finestre chiuse, cantavano a bassa voce, ma ogni tanto c'erano delle perquisizioni. Perciò non portavano le Bibbie con sé, ma memorizzavano parti della Bibbia e li recitavano a memoria nella riunione. Una sera, uno di questi incontri, ci fu un'irruzione. Due soldati con armi automatiche entrarono e uno gridò ai presenti di mettersi contro il muro dicendo: chi rinnega Cristo può andare via e nessun male gli sarà fatto. Due, tre membri andarono via. Poi un altro. Poi il soldato diede ancora un'altra opportunità a un altro membro e andò via. Con la faccia a terra, non aveva il coraggio, ma con la faccia a terra. Ma nessun altro si mosse, compresi genitori e figli, che tremanti si aspettavano ora o di essere uccisi o di essere messi in carcere. Ma il soldato poi tutto un tratto disse: non vi preoccupate, fratelli e sorelle, anche noi siamo cristiani. Molte settimane fa fummo mandati dai nostri superiori in un'altra chiesa in casa per arrestare i credenti, ma in quell'occasione ci siamo convertiti. L'altro soldato aggiunse: siamo spiacenti di aver spaventato quelli che sono andati via, ma almeno abbiamo imparato che le persone che non sono disposte a morire per Gesù non sono degne di dargli fiducia. Ora sappiamo di certo che siete dei veri credenti in Cristo Gesù. Forse hai accettato solo da un punto di vista umano Gesù, perché tua moglie, tuo marito ha creduto e tu hai seguito. In tedesco si dice ein Mitläufer sein, ganz schlimm. Ecco perché il Signore a volte deve mandare le persecuzioni, delle prove. Il Signore manda le prove per vedere se c'è una vera e propria, autentica fede che salva. O perché sei stato cresciuto in una chiesa evangelica che hai seguito già da piccolini. Conosco tante di quella gente. Conosco anche esempi dove tutti credevano che quella persona era credente al 100%. Quando un giorno a un'evangelizzazione alzò la mano confessando di voler accettare Cristo Gesù, e tutti guardarono stupiti, dire: com'è possibile? Allora non lo so se tu lo sei veramente, però qui il Signore ti invita ad accettarlo, a riceverlo come Signore e Salvatore nella sua vita, affinché tu anche insieme agli altri un giorno puoi stare alla sua presenza. Che il Signore ci benedica grandemente.